Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, sabato 6 marzo 2021, uomini e profeti, benvenuti al nostro programma del sabato. Un saluto dalla redazione Uomini e Profeti a cura di Paola Tagliolini. La redazione è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console in questo momento c'è Gabriele Cioni. Oggi parliamo di sogni, e parliamo di sogni in un modo particolare, perché naturalmente in questo tempo tutto quello che riguarda anche la nostra vita psichica che assume colori diversi, aspetti diversi. Un'iniziativa del Museum of Dreams a Londra, Guardiani del Sogno, Guardiani del Sonno, che è una formula freudiana nell'interpretazione dei sogni, a raccontare, appunto, a descrivere i sogni come in realtà un apparato difensivo rispetto alla nostra vita psichica. Allora, che cosa hanno pensato in questo museo? Fra l'altro poi ne parleremo anche con la ripresa italiana di questa idea. Una raccolta di sogni di londinesi del periodo del più duro della pandemia, appunto della primavera dello scorso anno. Raccolgono questi sogni e poi dopo in qualche misura cercherò di lavorare insieme, di fare quel lavoro collettivo che si ha sulle memorie soprattutto quelle più complicate da digerire. E i sogni, se sono guardiani, sono anche delle figure protettive in qualche misura. Allora, in che modo i londinesi hanno sognato durante i mesi più duri dell'anno scorso, durante l'epidemia, e in che modo continuiamo noi a sognare? In che modo i sogni, se ci riescono, ci proteggono da quello che stiamo vivendo, dall'impensabilità di quello che stiamo vivendo? Ne parliamo con diversi ospiti. Intanto i primi due li saluto. Giulia Ronchi, buongiorno. Grazie per essere con noi. Lavora appunto per Art Tribune, che ha raccontato questo progetto Guardians of Sleep, che vi dicevo, appunto l'idea di raccogliere e raccontare i sogni. E poi con una voce che qui a Uomini e Profeti conosciamo bene, quella dello psicoanalista e filosofo Romano Madera. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, cominciamo. Giulia Ronchi, come nasce intanto quest'idea?
Buongiorno, intanto questa idea è stata lanciata verso la fine del novembre 2020. È molto interessante questo progetto perché vede la collaborazione di due realtà internazionali differenti, che sono il Museum of London di Londra e il Museum of Dreams del Canada. Quindi vediamo da una parte un'istituzione che si occupa di collezionare, raccontare comunque la vita di Londra e dei londinesi fin dai tempi ancestrali arrivando ad oggi, e dall'altra parte invece c'è un'istituzione canadese che alla fine è un centro di ricerca online che parla del sogno, della realtà onirica anche applicato a progetti artistici e creativi, e quindi la collaborazione tra queste due istituzioni ha voluto far entrare nel museo per la prima volta il sogno, quindi si parla di appunto l'elemento onirico come un elemento che evidenzia il cambiamento della società di oggi, soprattutto con l'avvento della pandemia.
E quindi non tanto il sogno rappresentato, no? i quadri che rappresentano sogni, che raffigurano sogni. Qui si tratta proprio di entrare direttamente, come se in un certo senso i musei esponessero le menti del pubblico. Tra l'altro questo forse potrà essere qualcosa di interessante, ora non lo esploreremo in questa puntata di Uomini e Profeti, su un modo diverso di intendere il museo, no? Diversamente da un luogo dove si conserva, si espone la cultura e l'arte. Qui sta diventando qualcosa molto più interno, molto più vicino alla vita delle persone. Giulia Ronchi.
Assolutamente, perché il sogno in questo modo entra per la prima volta non sotto raffigurazione di artisti che hanno interpretato il tema del sogno sotto immagine, sotto forma di immagine, bensì tramite la voce dei sognatori che per la prima volta entra all'interno del museo in prima persona. Infatti le due istituzioni hanno aperto una call to action, quindi chiamando dei volontari londinesi in questo caso a raccontare i propri sogni via Zoom con degli incontri online con degli esperti che verranno registrati e poi diventeranno appunto oggetto della collezione del Museum of London per raccontare e testimoniare questo periodo del tutto inedito, comunque sotto tanti punti di vista.
Romano Madera, perché il sogno protegge i sogni secondo Freud?
Ma secondo Freud il sogno protegge il sonno in qualche modo, no? È perché dà una formulazione metaforizzata e anche in qualche modo nascosta, secondo lui, dei nostri desideri inconsci. Ma io credo adesso che, al di là di quello che dice o dicono le teorie, mi sembra importante questa iniziativa, perché non è detto che tutti i mondi e tutte le civiltà usano nello stesso modo i sogni, anzi esattamente il contrario. Per esempio, si sa che esistono, sono esistite popolazioni nelle quali ci si svegliava al mattino, i Senoi per esempio, e ci si raccontavano i sogni, no? E uno dice, vabbè, ma questo così sono mondi che non ci appartengono, eccetera. Però terrei invece conto di una possibilità, e cioè che più di metà della nostra vita, e non soltanto quella del sogno e del sonno, ma come ormai è abbastanza, anzi è chiarissimo anche dalle ricerche di neurofisiologia e neuropsicologia, passa attraverso quella che si chiama la mente divagante, no? La wandering mind, ma insomma possiamo anche dire fantasticante, no? Questa specie tra il sogno a occhi aperti e il sogno a occhi chiusi. Ecco, vuol dire non avere attenzione ai sogni, vuol dire non avere attenzione a metà della nostra
almeno
attività.
Ma poi, scusi Madera, non saremo come quella popolazione che lei citava, ma è una delle attività più comuni, forse non dico le più divertenti, però a parte nel suo lavoro, dove immagino il lavoro sui sogni sia abbastanza sistematico, ma che facciamo quante certo. volte la mattina ci svegliamo e diciamo a chi ci sta vicino, guarda, questa notte ho fatto un sogno incredibile. Evidentemente allora quello che lei sta dicendo non è soltanto curiosità, qui è proprio un meccanismo quasi diciamo universale nel nostro modo di stare al mondo. Quell'ignoto, quel vagare notturno ci sollecita, ci pone domande e vogliamo qualcuno con cui parlarne. Saremo o no una popolazione indigena, primitiva, però comunque quel bisogno c'è sempre.
Ecco, sì, a me spiace un po', sarà per il mestiere, sarà per la mia personale interesse dei sogni, che questo sì, ma è come dire, è un'attività un po' laterale, una cosa che si dice, mostra un interesse, ma poi non si va molto a fondo. C'è una frase interessante, per esempio, di Jung, che dice, un sogno però non compreso è come una lettera che poi non viene aperta. Ecco, io credo che un po' più di attività, di esercizio su questo, e comunque questa idea del museo, no, mette al centro questo aspetto, che poi io lo chiamo così, è una parte del nostro immaginare altrimenti, e questo immaginare altrimenti, se ci pensiamo bene, è quello che costruisce il mondo, perché no, non esiste la natura prima per noi da vivere, eccetera, se non come natura modificata. Anche quando vogliamo andare a vedere la natura, ci andiamo attraverso la nostra storia culturale, la storia del lavoro, della tecnica, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto, questa fonte di questo immaginare altrimenti è decisiva, e secondo me è decisiva proprio e anche nelle situazioni di difficoltà.
Fonte, no? Un'immagine molto bella, perché Giulia Ronchi, da quello che si riesce a capire, ma lei ce lo saprà dire meglio, ha incontrato molto successo questa iniziativa, perché non tanto perché qualcuno vuole raccontare, no, per narcisismo, come si dice oggi, quello che gli passa per la testa, perché evidentemente quella fonte è una fonte, è vita, la fonte poi diventa un fiume, poi diventa qualcos'altro. C'è bisogno di trasformare quello che accade in quella parte così decisiva della nostra esistenza, ma che poi stranamente cerchiamo in tutti i modi di nascondere, di occultare, e metterla in circolazione, farne qualche cosa che vada al di là della singola mente. Come hanno accolto i londinesi questa iniziativa, Giulia Ronchi?
È una notizia che assolutamente ha interessato anche i nostri lettori. Comunque fin da subito c'è stato un grosso interesse sui social, sul sito e quant'altro. Anche alla call comunque c'è stata ovviamente una buona risposta. Sono tra l'altro, da quando ho saputo della partecipazione a questo programma, ovviamente mi sono messa in contatto con il Museum of London, comunque chiedendo un po' notizie sulla progressione di questo progetto, sugli sviluppi. E devo dire, purtroppo sono stati un po' riservati, quindi non so riportarvi delle notizie a livello numerico precise. Sono sicura di un grande entusiasmo, soprattutto pensate comunque che le persone, ma a livello quasi globale, comunque vivono un'astinenza da museo e da cultura in presenza che ormai è prolungata o molto lacunosa comunque da mesi. Quindi pensate, un'iniziativa del genere, cioè un museo che si interessa direttamente di una parte molto intima delle persone, ha sicuramente scatenato comunque l'entusiasmo dei diretti interessati.
Madera, secondo lei questo fatto, no, di voler comunque rendere, perché l'immagine della fonte è molto bella e stiamoci un po' intorno, perché comunque è anche confortevole, anche in questi tempi in cui continuamente ci viene detto che dobbiamo stare da soli, che l'altro è pericoloso, che fuori, no, c'è questo benedetto virus, e in tutti i modi però cerchiamo di collegarci ad altri, perché raccontare un sogno intanto lo racconto a me stesso naturalmente, ma poi lo racconto a qualcun altro. E in quel modo quella fonte scorre, quella fonte diventa vita non soltanto per me, ma per la comunità di cui faccio parte, Madera.
Credo che da questo punto di vista cominciamo anche da un dato di fatto, di quelli che si possono discutere, sì, ma certamente un po' meno delle nostre interpretazioni, eccetera. Insomma, nel 2020 c'è stato un consumo triplo, in Italia, poi se prendiamo i dati USA siamo nello stesso, addirittura di più, di ansiolitici, che vuol dire il tentativo di sedare appunto ansia, ma e anche e soprattutto insonnia, per non parlare dei dati su quelli che hanno preso il coronavirus, no? Per cui il 42% poi di quelli che l'hanno preso hanno ansia, insonnia, eccetera, il 32% ha leggeri o invece non leggeri, purtroppo, sintomi depressivi, eccetera. Che c'entra questo con sogno e con la fonte?
C'entra
e come? Perché secondo me è una sorta di psicofarmaco naturale. Perché psicofarmaco naturale? È perché ci sposta, no? I sogni sono fatti di metafore, sono fatti di simboli, sono fatti di le figure retoriche che cambiano, no? Che cambiano il nostro modo di guardare, in questo senso che ci spostano, che ci desituano, che vuol dire poter guardare diversamente la stessa cosa. E questo è fondamentale nella nostra vita, ma è tanto più importante quanto più invece sembra che, perché il disturbo ansioso fondamentalmente è il tentativo, no, di controllare, addirittura incrementando la propria attività psichica, di controllare qualcosa e di tenerlo fisso nel suo modo di viverlo, nel suo modo di capirlo, nel suo modo di interpretarlo. Il sogno ci sposta, ci fa vedere delle altre possibilità. È un'incredibile, appunto, fonte di possibilità diverse, no? E questo credo che possa essere veramente una sorta di psicofarmaco naturale. E poi naturalmente potremmo entrare più nel dettaglio, perché anche i sogni cosiddetti tremendi, no? Uno dice: ah, ho fatto un brutto sogno. Ecco, io dico sempre: guardate, i brutti sogni non esistono. Perché? Perché un brutto sogno minimamente capito è un grande avviso, cioè vuol dire stai attento. Nessuno di noi direbbe che un segnale stradale, quando ti dice curva pericolosa, è un brutto segnale. No, è un buon segnale, ti dice attento al pericolo. Esempio, proprio in questi mesi, in questo anno, ci sono persone che, pur avendo per esempio una situazione economica buona, non toccata affatto dalla pandemia, eccetera, però il sogno lo riporta, è una specie di incubo, lo riporta invece a quando era figlio di una famiglia povera, eccetera, eccetera, con l'ansia dei debiti, della povertà, eccetera. Allora uno dice: altro che psicofarmaco, questa è una condanna. E no, è il contrario, ti dice: attento, curva pericolosa, perché adesso in questa situazione qua si possono riattivare dei tuoi virgolette traumi, ferite, difficoltà eccetera, che attenzione, da sveglio tu hai la possibilità di dire, non c'entrano affatto con il momento di adesso, e quindi attenzione a guardare le cose in quel modo lì, perché questo viene da una parte specifica della tua esperienza, non è tutta la tua esperienza. Per non parlare ovviamente invece di sogni che hanno invece un evidente tratto di tentativo di reagire. Per esempio, e in questo periodo ci sono sempre, però in questo periodo almeno a me, poi le statistiche degli analisti fanno ridere e quindi è meglio quelle di prima, però insomma esperienza così, mi sembra che i sogni di rinascita sono assolutamente più numerosi, no, che non precedentemente, e anche questo è una risposta naturale, no,
e non solo è naturale, no, proprio su questo, Madera, lavoriamo su questo, perché metafora appunto vuol dire, viene anche tradotto proprio come trasporto, ti porta da qualche altra parte, siamo dentro Uomini e Profeti, questo portarti da un'altra parte senza per forza volerti dire che ti porta in una dimensione diversa da quella diciamo terrena, però comunque ti porta, l'esempio che stava facendo lei alla fine, ti porta a vedere la vita in un altro modo, ti porta a guardare quello che vedi tutti i giorni in un altro modo, e questa dimensione onirica del movimento della vita, è curioso che poi alla fine facciamo intanto, no, è strano che dobbiamo per forza relegarla solo nel sonno e nei sogni. Quando escono invece, e se escono quei sogni e diventano qualcos'altro, soprattutto c'è abbastanza coraggio per accogliere quello che il sogno, lei diceva, no, un segnale di pericolo, ma può essere anche un segnale, guarda che qui c'è, immaginiamo che sia una mappa che ti dice guarda che qui dietro c'è un bosco meraviglioso, quanto coraggio ci vuole per seguire quelle indicazioni o invece di dire no, beh, è solo un sogno?
Beh, mi è piaciuta molto la sua immagine stavolta di mappa, perché per caso è quello che io penso attraverso la parola senso, ma non la parola senso secondo la linguistica eccetera, ma proprio nel senso comune del senso, cioè orientamento, la mappa. Ecco, questa cosa, i sogni danno una possibilità, ti fanno vedere nella mappa un nuovo sentiero, una possibilità di un nuovo sentiero. Poi dopo bisogna andarci davvero, e chi sa, chi cammina o chi ha camminato eccetera, sa che poi il sentiero può essere interrotto, però bisogna pur provare questa cosa, e il coraggio certo che ne serve, ma in qualche modo, se noi appunto ci avviciniamo a questa fonte, forse ci dà coraggio il fatto di vedere che esistono altri sentieri, innanzitutto. Perché se io non ho neanche la percezione che esistano, sono già chiuso, e qui uso apposta la parola, no? In questo periodo di chiusura, noi siamo chiusi fisicamente, ma rischiamo di essere altrettanto, se non peggio, chiusi psichicamente, come siamo chiusi molto spesso anche quando tutto è aperto, cioè non vediamo le possibilità, non vediamo le potenzialità, e se c'è un mondo dentro il quale le potenzialità sono enormi, anche se non le sfruttiamo bene, è proprio il nostro,
quello in cui stiamo vivendo. Allora vi chiedo di ascoltare e sognare insieme a tutti noi. Ora vi faccio ascoltare un brano di Max Richter, Dream 19, da Sleep, una performance musicale che dura 8 ore, realizzata dal compositore nel 2015 attraverso una collaborazione con un neuroscienziato, David Eagleman, che è andata in onda come Music for Quarantine durante la quarantena, appunto. E la cosa è che forse qualcuno di noi e qualcuno di voi, anche ascoltatore di Radio 3, ricorderà che fu mandata in onda sul circuito radiofonico europeo e anche quindi da Radio 3 nella notte di Pasqua del 2020. Allora ascoltiamone un brano. Dream 19, Max Richter, appunto questo progetto, questa performance insieme, elaborata insieme a un neuroscienziato, appunto poco fa ne parlava Romano Madera di questo spazio creativo, originario, di movimento del sogno, lo scienziato, il neuroscienziato è David Hegelman, era andato in onda nella sua interezza anche qui su Radio 3 nella notte di Pasqua dello scorso anno. Giulia Rocchi, le chiedo un'ultima cosa di Art Tribune, qualcosa del genere verrà fatto secondo lei anche in Italia, oppure ha notizie che qualche museo, qualche istituzione prenda un po' lo spunto da questa iniziativa londinese?
Dunque non abbiamo in realtà notizie vere e proprie del collegamento tra un museo e la sfera onirica e il sogno al momento, però io sinceramente non lo darei per escluso. Anche perché dobbiamo contare che già da prima dell'avvento della pandemia, ma sicuramente un fenomeno che durante appunto la pandemia si è intensificato, è il lavoro digitale che i musei fanno con la propria programmazione, le proprie attività, e quindi questo concerne ovviamente con tutto ciò che è smaterializzato, cioè pensiamo a un progetto come Guardians of Sleep, che è basato quindi sulla voce registrata dei testimoni di questi sogni, anzi dei produttori di questi sogni. Ovviamente la strada è quella ed è tangibile, ovvero lavorare appunto sul digitale, sulla materializzazione e tutto ciò che potrebbe, diciamo, sposarsi con questa forma di divulgazione della cultura.
Divulgazione, forse in questo caso addirittura è una produzione, perché non è qualcosa che noi dobbiamo andare a vedere, qui è qualcosa che accade nella testa delle persone. Questo potrebbe essere anche un'idea di quello che potrebbero diventare, ridiventare questi luoghi di cultura una volta che finirà la pandemia. Giulia Ronchi, la ringrazio per essere stata con noi, è stata preziosa nei suoi interventi, grazie.
Grazie a voi davvero.
Grazie a lei, giornalista di Art Tribune, appunto che per prima ci ha dato un po' lo spunto per questa conversazione oggi Uomini e Profeti. E intanto saluto un'altra voce che si è aggiunta alla nostra puntata oggi di Uomini e Profeti, uno scrittore ma anche insegnante, Marco Lodoli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi oggi Uomini e Profeti. Prima di sentire lei, anche siamo un po' curiosi di sapere, in questo caso proprio rivolgendosi allo scrittore, ma anche allo scrittore che lavora con giovani, perché se c'è una categoria, no, di cui un po' si è parlato poco o se ne è parlato male, è proprio quella dei giovani. Romano Madera, quando si sogna, sono io che sogno, è Romano Madera che sogna, oppure nel sogno accade qualcosa di molto più ampio di quello che è personale? Perché l'idea della fonte, che è così bella, ma la fonte da dove viene? Viene dalle profondità di una montagna, chissà quanti rivoli arrivano per arrivare a quella fonte. Sì, esce in un punto, ma dire che è quella montagna lì, quel luogo lì che è all'origine di quel torrente, mi sembrerebbe veramente impreciso. Allora, da dove vengono, in questo senso proprio letterale, visto che lei ha usato l'immagine della mappa, da dove vengono quei sogni?
Io credo che, ecco, appunto, dire che vengono soltanto dal nostro io è molto problematico, no? Perché come mai allora non vengono anche mentre sono sveglio, eccetera, che cosa succede di diverso, sono addormentato, eccetera, eccetera. E allora l'io, tra l'altro, è di solito, quasi sempre, presente nel sogno, cioè vuol dire che è una parte del sogno, cioè vuol dire che è un personaggio del sogno. E allora noi dobbiamo chiederci:
quindi è sognato dal sogno?
È un esattamente, ma certamente, ma è banale, no? È semplicissimo. Se io sogno me stesso, vuol dire che c'è qualcosa che mi sta sognando. Questo qualcosa che mi sta sognando non può essere la stessa cosa. E quindi è evidente, secondo me, è evidente, senza nessuna teoria metapsicologica. Basta guardare il fenomeno del sogno per capire che la fonte, io credo che la fonte sia la percezione estesa, sia appunto quella che abbiamo chiamato prima la mente divagante, che, attenzione, non sta solo alla base dei sogni, della poesia, eccetera, eccetera, ma qua ci sono studi naturalmente su casi singoli, ma importantissimi, a circa per esempio le invenzioni e le intuizioni scientifiche che vengono nel momento della mente divagante, no? mentre uno sta andando sul tram e gli viene un'idea, naturalmente deve essere un grande studioso eccetera eccetera, ma gli viene un'idea che ha a che fare con la fisica delle particelle, e queste sono cose documentate, si sanno eccetera eccetera, come ti viene in mente un verso di una poesia, come ti viene in mente una nuova idea eccetera. Quindi, e questo da che cosa? È l'insieme della nostra percezione.
Ti ho fatto venire in mente un'immagine che usa, e poi facciamo intervenire in questa discussione, Wittgenstein. Parlava di persone che si sa che Wittgenstein doveva muoversi, doveva camminare per pensare, a grande camminatore, grande, ma a un certo punto descrive l'attività del pensiero in un modo che forse le piacerà a Romano Madre. Dice, ammesso che non la conosca, il pensare, i miei pensieri arrivano un po' come i colpi di forbice di un barbiere, che sì, almeno una volta era così, non so se fanno ancora così, non ricordo, muovono le forbici continuamente anche quando non tagliano nulla, però ogni tanto poi acchiappano una ciocca e la tagliano. Ecco, in quel momento c'è un pensiero, c'è una precisazione, però non sarebbe possibile quel pensiero senza quel movimento continuo, appunto divagante, senza una precisa finalità. Coglie qualcosa di questo, di quello che lei stava dicendo, questa immagine che sembra essa stessa un'immagine onirica?
Fantastica immagine wittgensteiniana, ma è esattamente, più o meno è esattamente dentro il raggio di quello che cercavo di dire prima, no? D'altra parte c'è un fenomeno che è stato studiato anche da un grande sociologo che è Merton, e poi da tanti altri naturalmente dopo di lui, e che è la serendipity. E la serendipity è una roba interessantissima, no? Uno sta cercando una cosa e ne trova un'altra. È straordinaria questa cosa, no? Appunto, è il colpo di forbice, i pensieri sembrano avere una loro natura, una loro vitalità, un loro legame che non è in alcun modo dominato dall'io, ma anche questo non è una roba strana, una cosa da metapsicologia o cose di questo genere, secondo me. Anche questa è una sorta di ovvietà. Perché noi diciamo io penso questo, io penso quell'altro, ma questa è una cosa piuttosto ridicola. Pensiamoci un attimo soltanto, ma quale io? L'io è una particella, un atomo piccolissimo del linguaggio. Il linguaggio è qualcosa che appartiene a una storia, una cultura, eccetera, del corpo, e quindi della natura. L'io è questa parte fondamentale, ma soltanto una particella. È importante che sia un ricettore con le orecchie aperte.
È quello il punto, bisogna tenerle belle aperte quelle orecchie. Lodoli, ora qui mi rivolgo a lei come scrittore, però ancora no, ma rivolta l'abbiamo ascoltata, lei è una voce nota qui a Radio 3, è anche una voce molto attenta a quello che succede nelle vite dei suoi studenti. Che se ne sa qualcuno, che cosa sognano i suoi, cosa hanno sognato i suoi studenti, che cosa si sono permessi di dirle i suoi studenti in questo periodo, Lodoli?
Beh, innanzitutto appunto ho chiesto loro varie volte se stanno sognando di più o di meno, no? Il mondo degli adolescenti in generale sogna molto rispetto al mondo degli adulti, dove questo contatto appunto con questa zona misteriosa si affievolisce un poco. Mi hanno detto i ragazzi che hanno sognato molto in una situazione anche un po' di disordine dei tempi del riposo e della veglia, no? Vanno a dormire molto tardi, il pomeriggio dormono, insomma si è creata un po' una confusione e l'orologio delle giornate è un po' saltato in aria, ecco. Però mi dicono appunto che hanno fatto un po', a volte sogni di fuga, mi hanno raccontato, sogni in cui si sentono inseguiti da qualche cosa di minaccioso. O anche che una ragazza mi ha raccontato che improvvisamente viveva in un territorio popolato da zombie, che tutte le persone che lei conosceva poco alla volta si stavano trasformando in morti viventi, insomma, quindi voglio dire, forse contaminazioni col cinema, con le serie televisive, con l'immaginario romantico, non lo so, però ecco, percepisco in loro che in questo momento hanno contatto con dei sogni che parlano con una voce scura.
Lodoli, noi siamo partiti, no, in questa nostra conversazione qui oggi, Uomini e Profeti, dall'idea di questo museo londinese, di Museum of London, che sta raccogliendo le testimonianze di londinesi che vogliono raccontare i sogni che hanno fatto durante la pandemia, durante il periodo più duro dello stare a casa e dell'essere costretti a casa. E l'idea appunto è un luogo dove queste cose potessero essere raccontate e condivise. Rispetto ai suoi studenti, lei in fondo ha svolto la stessa funzione, un po' ha permesso a questi sogni, anche questo sogno che è così inquietante, ma mi sembra anche molto realistico, l'idea che ci stiamo trasformando tutti in zombie non è poi così fantastica, per certi aspetti ahimè coglie molto di quello che stiamo vivendo. La sua funzione rispetto a questi sogni, a questi giorni, in qualche misura è simile, uno spazio anche accogliente, uno spazio anche che accoglie quello che altrimenti forse non avrebbero saputo a chi dire.
Sì, no, questo è importante, cioè la scuola non può essere soltanto una scacchiera in cui si posizionano i pezzi e poi si muovono secondo certe regole, deve essere anche un po' un campo aperto, no? Uno legge un racconto del Boccaccio, vede un canto dell'inferno e poi da lì si parte anche per mettere in gioco qualcosa delle proprie emozioni, delle proprie immagini, dei propri pensieri, insomma questo in un momento come questo in cui i ragazzi faticano a uscire anche di casa come tutti quanti, c'è bisogno di questi diciamo cortili di espressivi in cui si scende e si parla, si discute, ci si racconta un po', ecco.
Madre, no? Anche bella questa immagine di Lodore, no? Il sogno è un cortile, nei cortili si gioca, si corre la palla, si fanno danni, arriva qualcuno che protesta, però lì c'è la vita in quel cortile.
Sì, e poi sopra c'è un cielo, insomma il cortile certo, non è un luogo stretto, un campo aperto.
Madre, questa può funzionare anche rispetto a quello spazio vagante, no? Quella mente, quella wandering mind di cui le parlavo poco fa.
Sì, ma quello è fondamentale, insomma io per esempio come scrittore mi rendo conto di non aver mai preso un appunto, mai fatto un sopralluogo, mai visitato una biblioteca per approfondire un argomento, ho proprio bisogno invece di quel momento
di quel cielo sopra. Allora sentiamo su questo Romano Madera, appunto questa immagine del campo aperto, dello spazio, del cortile, ecco, risuona con quello che lei stava dicendo prima.
Beh certo, perché la mappa ci dà un'idea bellissima, ma un'idea della natura esterna a noi, no? Ma il cortile ci dà l'idea della mistura delle voci che si intrecciano dentro di noi, che sono esattamente appunto le nostre storie, come mai la storia della famiglia, dopo si può essere più o meno d'accordo con la psicanalisi, con Freud, con altri, eccetera, va bene, però c'è un fatto indubitabile, no? E cioè che la nostra esperienza è fatta, certo, è fatta dalle famiglie, ma le famiglie stanno in una comunità, stanno in un paese, stanno in un quartiere e questo quartiere sta... Siamo, poi adesso siamo bombardati continuamente dalle voci che ci arrivano dal mondo, quindi noi siamo un cortile. Dopodiché è importante naturalmente di nuovo la funzione dell'io e della persona singola che deve in qualche modo selezionare, deve cercare una sua strada, perché naturalmente tutto ciò può essere anche molto disorientante. Però di nuovo attenzione, se noi di fronte al disorientamento, che è lo stesso disorientamento dei sogni, se noi di fronte al disorientamento l'unica politica che sappiamo attuare è quello di metterci la cera nelle orecchie e pensare che sono sirene che ci manderanno a sbattere, e beh, nel caso di Ulisse l'idea forse era buona, ma nel caso nostro è catastrofico.
Siamo già quegli zombie che sogna quella ragazza di Lodoli.
Esattamente, ma forse lo abbiamo fatto anche noi.
Lodoli, no, visto che sta assumendo un tono un po' molto, molto onirico questa puntata di Uomini e Profeti, però una volta camminando in un cortile, in una città che non vi dico perché è triste quello che sto per dire, proprio in un cortile vedi questa scritta: vietato giocare, perché appunto evidentemente i condomini non volevano gli schiamazzi dei ragazzini o che so, le corse o che rovinassero le aiole. Ora magari avranno pure avuto ragione naturalmente quei condomini, e però un cartello in cui c'è scritto vietato giocare mi è sembrato terribile. Ecco, in un tempo come questo sarebbe come dire: non sognate, state attenti, state ben chiusi, proteggetevi. Sono un po' questo tentativo estremo di difendersi da quello che sta accadendo, mentre invece se uno gioca poi naturalmente forse può anche cadere, si può anche fare male, però se non gioca poi diventa come uno zombie, come di quel sogno di quella sua studentessa Lodoli.
Sì, no, è importantissimo, perché nel gioco poi uno mette qualche cosa di proprio, no? Il pericolo del nostro tempo, io credo che ci sia un immaginario un po' precostituito, insomma, c'è una fabbrica dell'immaginazione che produce tutto piano film, musica, vestiti, pensieri, oggetti, cioè, e noi i ragazzi soprattutto rischiano di essere, come dire, i depositari passivi di tutto questo meccanismo, di questa catena di montaggio, mentre il gioco ti mette, appunto, ti mette in gioco, come si dice, no? Mettersi in gioco, quindi tu ci sono delle regole condivise, appunto il cortile è una voce dove si riuniscono le voci di migliaia di appartamenti, insomma si mescola tutto, ma ci sei tu che entri nel gioco, ecco. Quindi è importante anche che nel mondo dei ragazzi e degli adolescenti ci sia questa attività immaginativa, perché il rischio è proprio una specie di inerzia che porta poi una afasia, per cui tu sei soltanto l'ultimo schermo che si apre di una catena che è partita da lontano e che tu ignori.
Senta, rispetto proprio invece a questo lavoro di comunque dire, lo dicono, sanno che lei è uno scrittore, quindi forse non è proprio un insegnante come tutti gli altri, e però da un altro punto di vista una sensazione abbastanza evidente, no, in questo periodo è la scarsa attenzione che si è avuto verso le nuove generazioni, anzi spesso sono stati accusati, no? Portano il virus, non sono abbastanza attenti, vogliono uscire, pensate te, vogliono prendersi l'aperitivo al bar, come se ci fosse visto che il tema oggi è i sogni, no? Qui c'è una paura dei sogni, in fondo quei ragazzi sono sogni in movimento, in qualunque forma esse abbiano. Questo ci dice qualcosa anche di tutti noi altri che vediamo i sogni altrui e cosa sappiamo dire? Vietato sognare in fondo, no? Perché se non li fai uscire, non li fai stare fuori, li chiudi tutti i luoghi dove possono incontrarsi, gli stai dicendo no, non puoi sognare. In fondo c'è una grande invidia dietro, Lodoli.
Beh, certo, i ragazzi hanno questa, appunto, libertà che a volte spaventa, no? Però io li ho trovati anche in questo periodo molto responsabili, come dire, come se volessero sognare un occhio chiuso e un occhio aperto, ecco, da un lato in contatto con tutta un'immaginazione adolescenziale che freme, che frigge, che spinge, ma però dall'altra parte anche la ricerca di un senso, ecco, di una risposta, dove mettere questa immaginazione, cosa farne. Quindi io credo, appunto, che uno dei problemi effettivamente però forti nel nostro tempo è proprio lo stacco che c'è stato tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi. Io vedo anche nella scuola molti insegnanti continuano soltanto a versare sui ragazzi vecchi contenuti e vecchie programmazioni senza riuscire a intercettare cosa viene da loro, ecco, qualche tipo di domande, che sogni esprimono, che sogno, che può essere anche pavor nocturnus, no? Mi ricordo, certo, argomento, incubo, timore, ma anche invece bellezza, erotismo, tutto quanto. Questo è uno dei punti difficili del nostro tempo, rimettere insieme una comunità forse proprio intorno all'idea del sogno.
Madre, ecco, questo aspetto, noi siamo quasi alla fine di questa conversazione, però visto che il sogno, lei ha detto, è una direzione, cioè, guarda, c'è una strada qui che forse non pensavi ci fosse, ma c'è anche questa strada. Rispetto a queste ultime parole di Lodoli, essere pronti, in fondo questo museo cosa dice, questa idea londinese, vediamo un po' cosa c'è in questi sogni, provate a raccontarceli e proviamo anche per un pezzetto a seguirli. Parlando proprio della sua impressione, ora ci mettiamo un discorso molto, molto ampio e sicuramente anche generico, però forse può servire anche in questa occasione, l'atteggiamento delle generazioni come la mia, no? che molta della sua esistenza l'ha condotta, rispetto a quello che sta accadendo, rispetto all'attenzione alle scuole, rispetto all'attenzione ai luoghi dei giovani, rispetto all'attenzione alla loro formazione, non dà la sensazione di essere attenta, anzi semmai più risentita, più invidiosa, ecco, questo sentimento dell'invidia generazionale, secondo lei è soltanto un'impressione di chi le sta parlando oppure l'ha sentita anche lei, Madera?
Ma io, oltre che la sensazione, la percezione, oserei un pensiero, anche questo non tanto nuovo e non tanto difficile. Noi siamo un mondo di vecchi, noi siamo un mondo di vecchi, e basta guardare il tasso di natalità in Italia, eccetera, per capirlo. E l'Italia è uno dei paesi più colpita da questa cosa. E quindi questa idea che dicevamo prima, che nei sogni, nel disorientamento, però può nascere, no, qualcosa di nuovo, può esserci una rinascita, ci sono anche sogni di rinascita, eccetera. Ma tra l'altro, cosa interessante, che il pezzo prima di musica che ha mandato, ho sentito che è stato fatto sentire nella sera di Pasqua.
Certo, Pasqua, certo.
Di Pasqua, della rinascita. Allora, che cos'è la rinascita al di là dei sogni, eccetera? concretamente nella vita delle popolazioni, eccetera. Sono le nuove generazioni, questa è la rinascita, è inevitabile che sia così. E quello che ha detto lei, che tra l'altro coincide esattamente con quello che ho visto io a Milano, oppure da un'altra parte anche, si può giocare, ma però non si può giocare a palla, bisogna essere accompagnati da un adulto, ciascun bambino,
un poliziotto,
cioè, sì, ma questo vuol dire che appunto non si può giocare. E allora, se non si può giocare, se le nuove generazioni sono viste in questo modo, beh, io credo che c'è un effetto che poi diventa una causa. Cioè il fatto che naturalmente noi siamo un mondo per vecchi e poi diventa però la causa della incapacità o comunque della grande difficoltà a vedere possibilità di rinascita, e questo naturalmente rattrista enormemente i vecchi. Nella sostanza,
sì, che poi
segna la disperazione.
Questo, no? Poi il paradosso finale, Lodo, è proprio una battuta su questo. Se poi vediamo che questi giovani ci prendono sul serio, appunto, non giocano, poi alla fine, beh, loro tanto il tempo per giocare domani, dopodomani l'avranno. È veramente paradossale questo, no? Non giocare, questo è come non sognare. Chiudiamo su questo, questi suoi studenti, i suoi ragazzi con cui ha, da un altro punto di vista, però, danno la sensazione che sono molto più forti dei divieti che gli vengono imposti. Lodoli.
Sì, sicuramente, continuano la loro vita, insomma, sono anche quel caos vitale, creativo, appunto, grazie al quale poi la società si rigenera, come si diceva prima, ecco, non bisogna avere paura di quel disordine, appunto, che a volte è nell'adolescenza, a volte è nei sogni, a volte è in vari momenti della vita, perché è lì che la cascata alla sua effervescenza, no?
Che quella fonte no comincia. Lodo, io la ringrazio molto, è arrivato alla fine di questa conversazione, mi ha portato un sacco di immagini, poi questa immagine ce la porteremo del cortile, la mente come cortile. Lodoli, grazie per aver partecipato.
Grazie a voi, arrivederci.
Romano Madera, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Psicoanalista, filosofo, ricordo che ci sarà un ciclo a maggio proprio di Romano Madera per Uomini e Profeti, un ciclo domenicale, mentre invece domani, domenica 7 marzo, ci sarà la seconda puntata del ciclo della filosofa Laura Boella, Maestre che insegnano a pensare. La puntata di domani sarà dedicata alla figura di Simone Weil. Ancora ricordatevi che potete riascoltare le nostre proposte sul sito web di Uomini e Profeti, uominieprofeti.rai.it. Saluto anche Domenico Ganci, che ha preso il posto di Gabriele Cioni alla console, e Felice Cimatti vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo.